scienziato. Ci sono delle alternative lavabili e sostenibili che potrebbero essere utilizzate nelle scuole? Ne abbiamo parlato con il professor Franco Borgogno, ricercatore dell'European Research Institute ed esperto in inquinamento da plastica, e con il catalano Joan Cruz della cooperativa Eta Beta, che ha realizzato un progetto di mascherine riutilizzabili e lavabili che potrebbero essere utilizzate anche nelle scuole.
Beh, l'impatto è potenzialmente enorme. Questo impatto peraltro sarebbe tranquillamente evitabile, perché come ha già spiegato il Comitato Tecnico Scientifico, l'utilizzo di presidi usa e getta, ma anche di stoviglie usa e getta, è l'ultima risorsa, non è la prima risorsa. Si possono utilizzare sia mascherine che stoviglie nelle mense, ad esempio, lavabili. Ovviamente devono essere lavate e quindi rese innocue per l'utilizzo successivo. Si possono fare scelte diverse, ovviamente con un impegno.
Joan Cruz, in vista della riapertura delle scuole, le mascherine progettate con la vostra cooperativa potrebbero essere un'alternativa all'usa e getta?
Sì, certamente potrebbe essere un'alternativa. Noi abbiamo immaginato un progetto di mascherine riutilizzabili, quindi si lavano 20-25 volte, che possono essere date a qualunque scuola che attualmente dovrà obbligatoriamente usare le mascherine, perché potessero essere indossate dagli allievi che durante tutto il periodo scolastico userebbero queste mascherine nostre lavabili, che finalmente alla fine della scuola potrebbero depositarle all'interno dei contenitori per essere rilavate e ridate il giorno successivo.
Andiamo nel dettaglio di queste mascherine, di che materiale sono composte, qual è stato il processo che ha portato all'elaborazione di queste mascherine?
Questo è stato un processo realizzato con molta cura con la regione, nel caso nostro la regione Emilia-Romagna, con grossi contatti che abbiamo avuto anche con organizzazioni soprattutto ambientalisti come Zero Way o Rifiuti Zero della Toscana, per immaginare un processo di lavaggio certificato, quindi anche utilizzando tutti i laboratori scientifici che ci garantivano la procedura e la sanificazione di queste mascherine. Sono fatte in stoffa con dei filtri che possono assolutamente essere comparabili con quello che esiste nel mercato di usa e getta, sia di mascherina tipo 1, quindi chirurga, sia la mascherina di tipo 2R, dispositivo medico, molto più sicura. Quindi noi queste sono le due tipologie di mascherina che abbiamo e che possono essere indossate e usate già in qualunque struttura.
Siete stati già contattati da comuni toscani che vorrebbero usarle nelle scuole del territorio?
Abbiamo avuto la visita sia del sindaco che di uno degli assessori di Capannori e di Carmignano.
Però il vostro progetto è replicabile ed aperto a cooperative, aziende, scuole che vogliono utilizzarlo e replicarlo?
Allora, il progetto è assolutamente replicabile in diverse lavanderie, magari noi su questo ci teniamo in modo particolare lavanderie sociali, perché il know-how, quindi tutto il sistema che noi abbiamo fatto, lo diamo gratuitamente a chi lo desidera e a chi vorrebbe farne di questo un suo obiettivo anche di impresa sociale. Il lavaggio delle mascherine è sostenibile economicamente, può dare occupazione e soprattutto è replicabile.
Questo è un tema che ha dei risvolti, molto importante, tante risvolte, anche un risvolto didattico educativo, no? Perché poi noi non possiamo andare a insegnare ai bambini e ai ragazzi l'importanza dell'ambiente e poi costringerli alla cultura del monouso, anche perché su questo volevo risentire il professor Luca Bravi, che è molto impegnato. Ad esempio, questa è una notizia importante da far circolare: non c'è nessun obbligo del monouso, cioè il CTS non ha dato obbligo delle mascherine usa e getta, ha detto che sono preferibili, però dovrebbero essere consegnati ogni giorno dal governo, ma nulla vieta di ricorrere alle mascherine di tessuto personale lavabili, quelle dette di comunità, no? Poi, come abbiamo sentito, ci sono sperimentazioni importanti sui materiali e così via. E anche qui c'è un'assunzione di responsabilità e va fatta da tutti, professore.
C'è un'assunzione di responsabilità, ma c'è anche la necessità di non innamorarsi di Greta Thunberg a mesi alterni. Voglio dire, se voi vi ricordate, 6 mesi fa Greta Thunberg sembrava il simbolo del futuro. Ora stiamo ragionando di futuro ancora, fortunatamente, vi dicevo, i 14 ragazzi rientrano a scuola bene, ci rientra la vita là dentro almeno, e la vita di solito porta agli equilibri. È un equilibrio da trovare anche con questo tema delle mascherine, cioè non si può parlare di futuro e riempirsi di plastica. È lo stesso concetto della sicurezza, non si può parlare di sicurezza a scuola e poi immaginarla solo rispetto al Covid, poi scopriamo che magari in qualche scuola particolarmente fatiscente ti crolla in testa il controsoffitto, allora ti sei salvato dal Covid ma non comunque dalla morte. Cioè quel rischio zero a cui si fa riferimento sempre, e bisogna sottolinearlo, è irraggiungibile ed è una pratica didattica capirlo, e lo si capisce anche non esagerando. Ci sono scuole in cui ce ne fossero più di Belardinelli, no, per intendersi, ci sono scuole in cui si attuano la pedagogia prima di trasformare la scuola in un ospedale, ed è il caso di Belardinelli, e questo ci dimostra anche che si può fare. Ci sono altre scuole in cui ti chiedono, esperienza personale di un'amica, due mascherine chirurgiche, oppure quando arrivi a scuola il figlio, per decisione dell'istituto, mette il giubbotto nel sacchetto di plastica. Cioè voi capite che siamo in un contesto in cui non stiamo costruendo più la scuola come luogo che costruisce la società, stiamo gestendo la scuola come se dovesse garantirci una sicurezza sanitaria, che però non è tale neppure negli ospedali, figuriamoci se lo può essere in una scuola. Ultimo dato importante, velocissimamente, la scuola non sta su Marte. Allora, ritornando a quella, la scuola è più importante di... La scuola è importantissima, ma oggi, come abbiamo imparato da tanto tempo, sta al pari con tante altre esperienze educative. Allora, se io fuori permetto l'uso delle mascherine non chirurgiche, non ha senso che io a scuola adotti dei sistemi ancora più complessi di sicurezza, perché poi avrò a che fare con persone che fuori si comporteranno, rispettando la legge, in maniera diversa. E questo mi sembra debba essere messo un po' sul piatto della bilancia delle valutazioni.
Grazie professor Bravi.
Luca Bevi, grazie per essere stato con noi. È venuto fuori il tema dei trasporti e io vorrei sentire veramente un minuto dell'assessore Giorgetti. Siamo a Firenze e siamo all'assessore appunto alla mobilità del Comune di Firenze, sì, che ci ha raccontato delle cose sui trasporti. Però nel frattempo saluto e ringrazio l'onorevole Gabriele Toccafondi, che ci ha raggiunti, e Luca Solesin di Ascioca Italia, e spiegheremo per bene tutto, perché tra l'altro stiamo parlando di un personaggio straordinario, come per fortuna stamattina ne stiamo avendo tanti. Sentiamo l'assessore Giorgetti ai microfoni di Chiara Brilli cosa ha dichiarato.
Voi sapete che ora nella fase, una fase abbastanza particolare ormai da diversi mesi, questo passaggio anche del contratto di servizio, e quindi la difficoltà nei rapporti con l'azienda che esegue il servizio urbano ma anche servizi extraurbani, tra l'altro l'ultima notizia è che dal 1 ottobre dovrebbe cambiare il gestore, probabilmente ci sarà l'ennesimo slittamento, quindi diventa difficile anche inserire nuovi percorsi. Però per quanto riguarda l'urbano stiamo facendo tutta una serie di verifiche, anche se la città metropolitana, a cercare di implementare il servizio, che oggi comunque è un servizio che può essere utilizzata all'80% della capienza, e quindi basta un piccolo intervento come stiamo già programmando per in qualche modo rispondere alle varie esigenze, come fra l'altro succede sulla tranvia, perché oggi la capienza della tranvia è una capienza che supera i 200 posti per ogni mezzo, e quindi abbiamo visto che anche nell'orario scolastico può dare una eccellente risposta. Anzi, tra l'altro faremo delle sperimentazioni sia alla partenza che successivamente nei successivi 15 giorni dopo la partenza, per vedere eventualmente di giocare tra quelle può essere una cadenza dei 4 minuti e 20, addirittura poter arrivare a 4 minuti per dare un servizio ancora più efficiente.
Questo sulla vicenda mobilità. Onorevole Toccafondi, di nuovo buongiorno, bentrovato a lei. Verifichi naturalmente l'apertura del suo microfono. Ecco,
buongiorno, ora ci siamo.
Buongiorno.
Eccoci qua. Buongiorno Toccafondi. Allora, che inizio di anno vede lei?
Ma io vedo innanzitutto, speriamo tutti, un buon anno per tutti, ma soprattutto per i ragazzi. Per i ragazzi, per i bambini, per le famiglie, per chi lavora nella scuola, è stato 200 giorni di chiusura e 200 giorni complicati e difficili. soprattutto per i ragazzi, perché la scuola, l'abbiamo sempre detto, lo ribadiamo, sembra scontato, ma è un percorso educativo, sono rapporti, quindi mancando dei rapporti umani in un momento particolarmente difficile per tutti, in cui i ragazzi ma anche i bambini hanno domande, hanno questioni, è dura, ancora più dura. La scuola non è solo un insieme di nozioni, pur fondamentali, ma è anche un insieme di rapporti umani tra compagni e tra compagni e maestri, docenti, professori. Quindi ci è mancata, forse lo davamo per scontato, questo è un altro dato su cui riflettere e da cui ripartire anche per migliorare il percorso educativo, per investire ma con, diciamo, con intelligenza. Però c'è una preoccupazione di tutti, che è una preoccupazione statistica: se tra 2 o 3 giorni in Toscana, diciamo in 2 settimane in tutta Italia, riparte tutto il percorso educativo dall'infanzia fino alle scuole superiori, significa rimettere in moto quasi 10 milioni tra bambini, ragazzi, adolescenti, personale docente, non scolastico in generale. E quindi è chiaro che il virus circola e, statistica alla mano, le positività all'interno di questo mondo ci saranno. Non dobbiamo, quindi, bene se la scuola, il percorso educativo riapre, il punto è che non deve richiudere. E quindi avere gli strumenti, dai tamponi e test rapidi, subito disponibili per il settore scolastico, avere personale sanitario, non semplicemente medici, a disposizione in aiuto, in supporto al personale docente, e soprattutto nei casi di dubbi. Abbiamo letto, come dire, il docente deve attivarsi se c'è un colpo di tosse, quasi, non è proprio così, insomma la preoccupazione e la paura fa arrivare anche questo. Quindi c'è la stanza Covid, sì, capito, ma se i genitori non possono venire, questo ragazzo che fa? Questo lo dico perché visitando le scuole in questi giorni una delle preoccupazioni è questo. E poi i test al personale scolastico deve essere fatto con una certa regolarità e soprattutto con una obbligatorietà, e quando arriveranno i vaccini da subito disponibili per il personale scolastico. E anche questo, noi insistiamo sull'obbligatorietà, lo dico anche alla luce degli ultimi dati di ieri. Su 1 milione di persone che lavorano a vario titolo nella scuola, i test iniziali di Covid lo hanno svolto, per ora svolto fisicamente, poco più di 500.000 di personale, con 13.000 positivi. E questo è un dato che da una parte preoccupa, perché se ancora quasi la metà del personale deve svolgere fisicamente, non penso che da qui a una settimana o due lo abbiano prenotato tutti, quindi c'è un richiamo anche all'importanza dell'analisi, del test, dei controlli per prevenire. E dall'altro però mi fa anche dire che se 13.000 stanno a mezzo al 50%, significa che si rischia di mandare a scuola altri 500.000 che ancora non hanno fatto il test e che potrebbero essere positivi. Cioè, quindi il tema dei controlli ci deve accompagnare, ma ci deve accompagnare finché non abbiamo debellato e sconfitto un virus che ancora c'è, e abbiamo visto quanto fa male. Quindi la nostra preoccupazione in questo momento, nell'immediato, nell'ora, cioè nella riapertura, è quello di non richiudere la scuola, perché se richiude la scuola succede quello che abbiamo visto in questi 200 giorni: si interrompe il percorso educativo, e questa è la cosa che più dispiace per i ragazzi. Ci sono problematiche oggettive per le famiglie, per il lavoro delle famiglie, per i permessi sul lavoro dei genitori, e soprattutto c'è una preoccupazione perché la didattica a distanza, che noi abbiamo detto essere stata uno strumento utile in un momento di chiusura totale, ma con la stessa franchezza abbiamo sempre detto che la scuola è in presenza. Con tutta la buona volontà, avere in un colpo d'occhio per un docente 20 ragazzi di fronte o 20 riquadratini su un computer non è la stessa cosa. Si dà una lezione, si fa scuola formalmente, certo, cioè si fa la nozione, ma manca tutto quel rapporto che è in presenza. Per questo la scuola in presenza è fondamentale, bene se riapre, viva, ma dobbiamo farla rimanere aperta, e quindi non lasciamo per scontato niente, dai test ai tamponi al personale sanitario all'autocertificazione della misurazione della temperatura a casa. Quindi c'è una responsabilità non solo e soltanto del dirigente o del docente e nemmeno del ragazzo, ma soprattutto dei genitori, di tutti noi. La scuola riapre, ma soprattutto rimane aperta solo se c'è una sensibilità, un'attenzione, mi verrebbe da dire un'educazione di tutto un paese.
Guarda, è quello che stiamo ripetendo sin dal primo istante della trasmissione: il giocattolo funziona se tutti gli diamo la carica, se no si ferma assolutamente. Grazie
Gabriele,
grazie a voi, buona giornata.
Tocca fondi. Allora Raffaele, dobbiamo dire un paio di cose sui messaggi, perché naturalmente stanno arrivando tantissimi. È arrivato uno da parte su Facebook, credo, da parte del gruppo Priorità alla Scuola, che farà lunedì 14 settembre alle 12:45 un presidio davanti all'ufficio scolastico regionale insieme con tutte le sigle sindacali. Poi ci dicono: ma insomma, non ci avete invitato. Allora, in realtà noi abbiamo privilegiato altri contributi questa mattina. È ingeneroso dire che insomma, nei mesi e nelle settimane passate abbiamo sentito le sigle sindacali e tutti i gruppi della società, e torneremo a sentirle a partire da lunedì.
Poi da lunedì noi abbiamo già da 30 minuti con Chiara Belli.
Esatto. Oggi abbiamo voluto dare un taglio, diciamo, più legato alle professionalità didattiche, proprio, no? Come spero e vedo i nostri ascoltatori stanno apprezzando, con tutti i limiti, anche si diceva fuori microfono, Raffaele, no? Che cioè noi spesso parliamo con dell'elite. Quindi con delle esperienze,
abbiamo avuto bravissimo delle esperienze straordinarie.
La realtà spesso è diversa.
È molto diversa.
Infatti,
e dobbiamo
la quadratura del cerchio è quella.
Luca Solesin, grazie per la pazienza e per aver tollerato il nostro ritardo, ma purtroppo in queste maratone con tanti ospiti e poi su piattaforme digitali, oltre che alla radio, le cose sono molto complesse. Buongiorno Luca, grazie davvero per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie a voi, congratulazioni per la trasmissione, anch'io mi associo a quanto è stato detto prima, buon anno scolastico a tutti.
Luca Solesin è change manager ad Ashoka, è responsabile dei programmi giovani e scuola, una grande esperienza anche nel settore education all'UNESCO, insomma è veramente molto titolato nel raccontarci una cosa complessa che è anche a rischio di astrattezza, imparare a divenire, diciamo così. Io le butto subito un elemento di criticità, diciamo, facendole ascoltare una breve intervista, dura veramente pochissimo, con Donatella Buonriposi, realizzata da Rossana Mamberto. Donatella Buonriposi è dirigente degli uffici scolastici territoriali di Massa, Lucca e Livorno, l'ex provveditorato, per intenderci, che fa il punto sulle scuole nelle tre province e parla del taglio di 77 cattedre nel provincia di Lucca e di Massa. Ascoltiamo Donatella Buonriposi ai microfoni di Rossana Mamberto.
Sostanzialmente direi che le scuole sono pronte, certamente rimangono delle criticità che sono legate un po' agli spazi, per cui il discorso anche degli spazi è legato a sua volta agli organici che saranno assegnati e attribuiti alle scuole, soprattutto al contingente Covid, cioè a quelle supplenze che verranno assegnate direttamente dai presidi al personale sia ATA che personale docente. Le risorse Covid non sono arrivate nella quantità richiesta. Arrivano per un 85%, quindi con un taglio già previsto del 15%. Quindi sostanzialmente riusciamo, come dire, a soddisfare gran parte delle richieste, però non proprio tutte.
Che cos'è il contingente Covid?
È stato richiesto ai vari presidi di intervenire su una piattaforma indicando quelle che sono le loro esigenze, quindi di quanti insegnanti in più avrebbero avuto bisogno, di quanti spazi in più avrebbero avuto necessità, di quanti collaboratori scolastici, cioè dei bidelli. Qui parliamo di tutti gli ordini di scuola, ma è chiaro che in una scuola dell'infanzia le problematiche non saranno le stesse di un istituto superiore. Questo personale cosiddetto, chiamiamolo per praticità, Covid, potrebbe anche, come dire, essere licenziato nel momento in cui si dovesse ritornare ad una chiusura delle scuole, insomma a una chiusura generale, per cui non è un contingente così stabile e sicuro. La provincia di Lucca e Massa Carrara sono le due province che sono state, come dire, anche fortemente penalizzate nell'organico, con dei tagli anche abbastanza elevati. Tra tutti e due gli uffici si parla di ben 77 posti che sono stati tagliati.
Ecco, questa cancellazione quindi è confermata?
Sì, purtroppo devo dire, anche con mio rammarico, che questa cancellazione è confermata. Quindi sugli organici cosiddetti di fatto, i dirigenti scolastici troveranno questi tagli.
Ecco, questo che cosa significa? Un accorpamento di più classi?
Sì, non in tutti i casi, ma in alcuni casi hanno provocato accorpamento di classi. Ora, si pensa di poter sopperire a questo limite con il contingente Covid. Però la differenza è, le faccio un esempio, che se un preside con l'organico, se avesse riavuto i posti sull'organico di fatto, quindi una classe di una classe ne fa due, l'anno dopo, per esempio, due anziché una prima può fare due prime, l'anno dopo avrà due seconde. Col contingente Covid questo non è possibile, perché l'anno dopo non abbiamo la sicurezza che ovviamente questo contingente possa rimanere, perché è dato esclusivamente per l'emergenza. Questo è un personale, diciamo, molto molto precario, legato solo all'emergenza.
E questa è l'intervista con Donatella Buviposi di Rossana Mamberto. Notizia dell'ultimo ora: una bimba di 4 anni asintomatica è risultata positiva a Covid-19. Siamo a Pavia, la piccola frequenta un asilo di Pavia. L'ATS, la ex ASL, il comune hanno già provveduto a mandare in quarantena gli altri 13 bimbi della sua sezione e le maestre. Si è già provveduto alla disinfezione, il resto della scuola resta regolarmente aperto. Sentiamo finalmente la voce di Luca Solesin. Luca Solesin ci racconta che cosa è Ashoka, ci racconta che cosa significa, cosa consiste fare il change maker e il responsabile giovani per Ashoka.
Sì, grazie mille. Ringrazio anche la dottoressa Buviposi che ha portato questa voce dal campo, davvero interessante. Ashoka è un'organizzazione internazionale non governativa che lavora da 40 anni ormai in 90 paesi e noi ci occupiamo di imprenditorialità sociale. Sosteniamo i processi di innovazione sociale e i processi di innovazione educativa. In particolare noi siamo il più grande network al mondo di imprenditori sociali. Nel nostro network ci sono i fondatori di Wikipedia, della Grameen Bank, quelli davvero che magari sono anche famosi, ma anche tanti piccoli che sono sconosciuti ma che con le loro imprese sociali stanno cambiando e modificando determinati sistemi e insomma risolvono dei problemi per il bene di tutti. E abbiamo costituito anche una rete di scuole in tutto il mondo, sono più di 290 in tutto il mondo, che chiamiamo scuole change maker, ossia scuole che ci stanno facendo capire che bisogna educare i giovani in un modo diverso, fornendo ai giovani quelle competenze che riteniamo più rilevanti e importanti per gestire un mondo che è in continuo cambiamento. La nostra riflessione, che immagino sia oramai sotto gli occhi di tutti, il mondo è caratterizzato da un cambiamento continuo, ci sono shock e crisi che si susseguono nel tempo e noi dobbiamo cercare di capire che cosa può fare la scuola per dare ai giovani e alla società gli strumenti per gestire questo continuo cambiamento. Partirei da un dato, se posso.
Prego.
Io ho una figlia che sta per arrivare a giorni.
Ma a momenti mi sembra di aver capito.
Nascerà appunto nel 2020 e il dato che vi voglio portare è che la mia futura figlia prenderà la maturità nel 2038-2039. Quindi immaginatevi quante cose possono succedere da qui al 2038-2039.
Certo.
Quindi sicuramente è importante cercare di capire dal punto di vista tecnico, amministrativo, di governance, l'apertura di domani e di dopodomani. Non dimentichiamoci però dei grandi problemi, delle grandi esigenze che dobbiamo affrontare per educare dei cittadini ed educare la società nel 2038-2039.
Ma questo è molto importante, Raffaele, no? C'è una riflessione interessantissima.
Hai visto l'apertura dello sguardo?
Io torno su questo tema che mi sembra venga fuori un po' anche da questa mattinata. Tutto fantastico, no? Poi però alla fine, la prima difficoltà, ognuno si rinchiude come è stato nel proprio ambito e il dialogo cessa. Per cui ognuno, no? Abbiamo detto l'importanza del dialogo, non c'è più. Allora, quella notizia del Leggeri da Pavia, bimba positiva, la classe in quarantena, e che potremmo rivederla e risentirla, il problema, per tornare anche alle parole di Toccafondi, è come gestiremo tutto questo. Perché se torniamo a rinchiuderci, a dimenticarci le parole belle che ci siamo detti questa mattina, e che ci diciamo nei convegni per l'appunto l'importanza, eccetera, eccetera, poi dopo lasciano il tempo che trova, cioè lasciano belle parole, ma non, alla fine non incidono, no?
Luca Solesini, io ho capito che lei sta aspettando questo figlio, per cui noi facciamo i nostri più grandi auguri. Non aggiorni, ma ho capito che potremmo anche interrompere questo collegamento da un momento all'altro. Però se lei può stare con noi in questo finale di trasmissione, io voglio farle sentire un'esperienza che abbiamo qui nel Fiorentino, diciamo così, che è quella di questo progetto che si chiama Educare nel Bosco. Saluto e ringrazio Gerardo Noferi, che è con noi collegato telefonicamente. Andate su elementarinelboscofirenze.it. Gerardo, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ci racconta in grande sintesi qual è la vostra esperienza?
La nostra esperienza nasce ormai 5 anni fa, con quest'anno, proprio perché i nostri figli partivano entravano nella scuola elementare e con un gruppo di famiglie abbiamo letto quello che sono i POF, i programmi, i piani di offerta formativa, abbiamo cercato un po' di prendere coscienza di tutto quello che esisteva e di quello che volevamo per i nostri figli. E su questa base, diciamo che lo stesso programma di offerta formativa che veniva proposto ci è piaciuto moltissimo. Infatti si parla sempre di cercare sempre forme nuove di insegnamento, di privilegiare le attività esperienziali, di problem solving, di comunicare, progettare, agire su modo autonomo, tutti questi bellissimi obiettivi. E su questo, come gruppo di famiglie, abbiamo privilegiato anche la vicinanza a quello che è la natura e l'ambiente, come ambiente, come contesto, e abbiamo fatto partire con un gruppo di maestri questa realtà. Siamo pochi, siamo circa 20-22 bambini ogni anno, per cui insomma non è paragonabile a quello che ho sentito stamattina, chiaramente per tanti motivi, però abbiamo abbracciato un po' proprio questa filosofia e attenzione per i bambini, per i nostri bambini in primis e per le famiglie che con noi stanno creando proprio questa mentalità, questa serenità. Puntiamo molto al fatto di che i nostri bambini siano sereni in un ambiente in cui imparare è bello, imparare è piacevole, in cui si parte sempre dall'esperienza per raggiungere il sapere, un po' quello che poi in realtà segue qualsiasi piano di offerta formativa che si può leggere in qualsiasi scuola. Insomma, non siamo particolarmente fuori da niente, stiamo cercando semplicemente di applicare quello che abbiamo letto che di più bello c'è nella didattica, insomma, del nostro paese.
Senta, c'è una cosa che mi fa sorridere, perché lei e la vostra esperienza è già stata ospite dei nostri microfoni in tempi in cui eravamo felici e non lo sapevamo, mi diceva un mio amico. Però che cosa succede? C'è la scuola nel bosco a Fiesole, cioè, questi, una cosa veramente, come dire, elitaria di qualche visionario così. Quest'estate sono corsi tutti da voi, invece siete diventati voi mainstream in qualche modo.
Ma in realtà anche noi, quando si pensava in marzo, aprile, maggio, ci siamo detti ma chissà questa situazione che riscontri avrà sul nostro come sulle decine, centinaia di realtà che si stanno sviluppando in questi anni nel nostro paese. Ma in realtà devo dire che le delle grandi richieste per una, come dire, un cercare di evitare certe situazioni o essere spaventati o impauriti da queste situazioni che potevano esserci, insomma, nelle altre forme scolastiche, così non l'abbiamo avuta, anche perché non è. Ecco, scegliere un tipo di scuola come la nostra, in cui si sta sempre all'aperto tutto l'anno, in cui c'è un'educazione diversa, anche se allineata e attenta agli obiettivi generali della scuola, non è così facile. Diciamo, non è che solo perché non vuoi fare una cosa, non vuoi mettere un qualche cosa addosso, magari qualcuno avrà guardato di più il nostro sito, quello sì, però poi quando uno si rende conto che un progetto non si ferma a pochi aspetti superficiali e contingenti a questa situazione, importanti, fondamentali, ma insomma sono progetti che coinvolgono la famiglia in maniera importante, ecco, partecipare a un tipo di educazione nel bosco in questo modo.
Grazie davvero, Gerardo Noferi. Andate su elementarinelboscofirenze.it, responsabile del progetto Educare nel Bosco a Fiesole. Okay. Grazie, grazie.
Buona giornata.
Grazie mille a voi, saluto a tutti gli ascoltatori.
Buona giornata. Cerchiamo di capire da Solesin che cosa significa.